sempre sugli 87,9. Questo lunedì 4 settembre va a cominciare la trasmissione Impatto, voci contro le nocività. A tra poco.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora torniamo in diretta dagli 87,9 di Radio Onda Rossa per questa nuova puntata di Rimpatto, che riprende le trasmissioni dopo la pausa estiva, anche se le temperature sono sempre molto elevate e insomma la situazione generale legata alle temperature e ai cambiamenti climatici non è cambiata di una virgola. La trasmissione di oggi faremo un aggiornamento per quello che riguarda i rifiuti a Roma nel Lazio e poi qualche chiarimento e aggiornamento rispetto a quel poco di tragico e bislacco e tragicomico che ruota intorno al nucleare, da Fukushima alle ultime sparate di Salvini e il ministro Frattin sul nucleare in Italia. E proprio sul rifiuti, insomma, ci eravamo lasciati a fine luglio con una città dissestata dove la raccolta dei rifiuti sembrava un miraggio, il calore insomma faceva intravedere montagne di rifiuti abbandonate sulle strade di questa città, perché l'azienda municipalizzata AMA è ridotta a un colabrodo. Il sindaco Gualtieri, non travolto ma abbastanza provato dalle molteplici polemiche che personaggi di spicco del mondo dello spettacolo in particolare, che abitano poi i quartieri centrali, quelli ricchi, quelli che dovrebbero essere il fiore all'occhiello della città, lamentavano sulla pulizia e il decoro della città, ma più che altro del centro di Roma, cioè delle zone che gli interessano a loro, e il sindaco di Roma contrabbatteva che adesso non c'erano le risorse per sistemare e mettere pulire la città e che insomma a settembre con la riapertura delle scuole avrebbe sistemato tutto. Insomma, settembre è arrivato, le scuole la prossima settimana apriranno, ma la situazione in città non è cambiata di una virgola, perché l'azienda municipalizzata AMA non è cambiata di una virgola, oltre a aver, come abbiamo raccontato nell'ultima trasmissione, in una delle ultime trasmissioni, aver cambiato dirigente, insomma, però la sostanza insomma rimane quella. E quindi insomma la città rimane sporca e non c'è un piano di azione per rimettere in sesto le strade e raccogliere i rifiuti. In questo contesto poi quest'oggi è arrivata la notizia di un incendio scoppiato, l'ennesimo, ha un impianto di trattamento dei rifiuti, e ieri pomeriggio l'incendio c'è stato ad Aprilia presso l'Arida Ambiente, che è un'azienda con trattamento meccanico biologico dei rifiuti, sia della frazione umida sia della frazione secca, che ha acquisito quote di trattamento anche dei rifiuti romani che vengono portati con i camion da Roma ad Aprilia e che quindi dà una mano alla pur minima capacità di trattamento dell'AMA. E proprio ieri quindi è scoppiato quest'altro incendio, l'ultimo di una lunghissima serie in Italia, è l'ultimo di una lunghissima serie nel Lazio. A fine luglio a Ciampino, l'incendio nei pressi dell'aeroporto di Ciampino, di un centro di stoccaggio di rifiuti più o meno ingombranti, da materassi a divani a copertoni, sono andati a fuoco allegramente per una settimana, facendo, sprigionando l'ennesima colonna di fumo che si poteva vedere praticamente da quasi tutta la provincia, che ha investito parte dei castelli romani e che ha registrato anche livelli di diossine molto elevati. Insomma, pensavamo che l'incendio di Ciampino fosse l'ultimo, ma insomma non c'è mai fine, perché gli impianti di trattamento rifiuti a tutti gli effetti sono luoghi pericolosi per la salute e pericolosi per la gestione ordinaria, perché si fanno delle lavorazioni che hanno dei rischi intrinsechi. Nel frattempo, in questo weekend, a Roncigliano, ad Albano Laziale, al Villaggio Erdiatino, nel comune di Ardea, tra Albano e Ardea, si è svolto l'ennesimo discamping, dove si è fatto il punto sia della situazione delle mobilitazioni sui rifiuti a Roma e nel Lazio, e sia insomma delle strategie per contrastare il nuovo progetto di inceneritore, mega inceneritore, che il sindaco Gualtieri, nella sua totale incapacità, però pretende di piazzare in tempi assolutamente irragionevoli e ultra propagandistici a Santa Palomba. Noi mettiamo una traccia musicale e ci mettiamo in contatto con un compagno d'Albano, proprio per insomma parlare di questi due giorni, della situazione, capire se c'è qualche aggiornamento sulla rida ambiente di Aprilia, che ha avuto questo incendio ieri pomeriggio, incendio che tra l'altro avrà sicuramente delle ripercussioni sulla capacità della città di Roma di trattare i rifiuti e quindi anche di raccoglierli e conferirli da qualche parte, insomma in tutta la filiera, insomma a ricaduta ci saranno ulteriori rallentamenti, e quindi insomma l'intento di Gualtieri di avere a settembre, con la riapertura delle scuole, la città pulita a puntino sembra allontanarsi ulteriormente, insomma quando ci si affida a un oligopolo di aziende private tutte concentrate a fare profitti, insomma quello di rimanere schiacciati nel tritacarne degli interessi industriali è una situazione insomma molto molto, in cui è molto molto facile rimanere incastrati. Allora andiamo con la traccia e intanto proviamo a metterci in contatto.
Yeah.
E rieccoci in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto. E insomma, come dicevamo, in questa weekend, cioè fine settimana, c'è stato questa due giorni di discamping, insomma l'ennesimo, come tutte le fine estati, al Villaggio Ardeatino, per fare il punto sulla situazione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, ma anche insomma per continuare a, insomma, a mobilitarci sulle vicende locali, quelle legate alla discarica e al nuovo progetto di inceneritore. Intanto ci senti?
Sì, ecco, sei pronti.
Ok, noi
pronto, mi senti?
Benissimo, stranamente benissimo, okay. Si sente proprio bene.
Bene, all'aria aperta.
E niente, appunto abbiamo cominciato la trasmissione dando questa notizia che ieri pomeriggio, mentre era in corso il discamping, è scoppiato questo incendio che non pare essere di dimensioni devastanti come tanti altri ce ne sono stati nel territorio, l'ultimo, quello di Ciampino a fine luglio, però insomma qualcosa è successo alla Rete Ambiente di Aprilia che insomma dà una mano al Comune di Roma nel trattare i rifiuti, e quindi insomma al Comune di Roma, forse al contrario di quanto diceva Quartieri che a settembre, quando riaprivano le scuole, Roma sarebbe stata linda e pinta, forse un'altra piccola crepuccia si aggiunge al tassello, al quadro, però insomma mo vediamo. Noi intanto ti vogliamo chiedere come è andata la due giorni e insomma se ci sono novità rispetto sia alla discarica sia al progetto di inceneritore.
Novità rispetto al progetto di inceneritore, come credo che tu abbia già indicato, no, nel ovvero trascorso il termine indicato da Gualtieri come tempo in cui indire la gara e preparare e mettere il bando, aveva fissato il termine del 31 agosto, il 31 agosto è passato e questo l'evento non si è verificato. Notizie certe non ce ne sono, se non indirettamente dall'ultima udienza al Consiglio di Stato adito da altri comitati e non da noi, dove pare gli avvocati dell'AMA abbiano raccontato che rispetto alla gara siamo in alto mare. Adesso bisognerà vedere se questo corrisponde a verità e magari domani avranno il bando, oppure effettivamente c'è questo passaggio del Consiglio di Stato che si è riconvocato per il 30 novembre prossimo.
Ok.
Sì, dici?
Quindi diciamo insomma o la gara in alto mare, quindi la parte burocratica va a rilento, oppure magari Gualtieri prende tempo in attesa che diciamo tutti i ricorsi facciano il loro, finiscano nel cesso, diciamo, perché poi insomma purtroppo
non abbiamo elementi per dire quello che, quali sono le effettive problematiche de Gualtieri. Rispetto alla discarica siamo sempre a zero, nel senso che dopo il termine degli sversamenti il documento della regione del 1 marzo e del 6, ribadito poi con un'altra determina il 6 marzo scorso, e non è stata più rinnovata l'AIA alla società Ecoambiente, e non sono state prese le iniziative che venivano indicate alla regione, si parlava addirittura della nomina di un amministratore giudiziario e della sequestro addirittura della Pontina Ambiente perché non ha versato fideiussioni da tempi immemorabili, e quindi mancanza degli ulteriori passaggi tipo caratterizzazione, bonifica, eccetera eccetera, e nel frattempo l'invaso riprende a esalare cose non gradevoli, insomma, cioè, no?
Invaso chiuso e non utilizzato.
Invaso non chiuso, cioè nel senso che l'invaso è aperto, ma gli sversamenti sono terminati e non possono riprendere allo stato attuale perché la società non ha più l'autorizzazione a procedere a lavorare. Cioè, benché c'è tutto un impiccio maledetto, perché per il 28 ottobre dell'anno scorso, la regione ha terminato la revisione dell'AIA con giudizio positivo, dopodiché si è accorta che mancavano le fideiussioni, ma poi insomma mancanza delle fideiussioni si è estesa dalla società che gestisce adesso la discarica, ha gestito fino a febbraio la discarica, alla ditta madre, quindi Pontina Ambiente, Ecoambiente, tutta questa catena di Sant'Antonio, e quindi si è fermato tutto e mancano poi i passaggi successivi per quanto riguarda nella prospettiva della bonifica. Quindi noi
sulle fideiussioni poi insomma c'è pure un giallo relativo al fatto che comunque relativo alle fideiussioni c'è pure un giallo, perché comunque c'era stato un piccolo blocco degli sversamenti tempo fa, proprio perché non c'erano queste fideiussioni. L'allora prefetto di Roma e adesso ministro degli interni Piantedosi aveva poi assicurato che queste fideiussioni erano state fatte, e poi però invece in realtà tutta sta roba manca ed è mancata.
Comunque quello lì era l'intervento della procura di Velletri sulla questione delle fideiussioni, ma erano relative agli sversamenti recenti, quelli dal 2021 a venire a noi. Quello che ha fatto Piantedosi è che non ha rispettato l'interdittiva antimafia, che era appunto, cioè interdittiva è un atto emesso dall'autorità prefettizia, che era anarca evidentemente all'epoca, perché pure quella è una lunga storia che comincia dal 2006, c'è un passaggio al 2014, una conferma nel 2017, tutte queste belle storie, e comunque Piantedosi prefetto non è intervenuto dall'ordinanza Raggi, quindi da quando ha cominciato a sversare nel 2 agosto del 2021 fino a luglio del 2022, Piantedosi non si è accorto che c'erano gli interdittivi di antimafia, e dopo ha nominato insieme al prefetto della Dina i commissari per continuare a lavorare con l'intermediazione dei commissari prefettizi ad hoc. Okay. Però appunto infatti lui disse addirittura, cioè anche una volta incontrammo, qualcuno di noi lo incontrò, gli fece presente questo fatto e lui disse che il prefetto aveva la facoltà di ottemperare o non ottemperare, che è un modo un po' strano di applicare le leggi.
Okay,
noi l'abbiamo querelato per quello che conta, ma poi appunto mo staremo a vedere. Fra l'altro dovremo ritornare dagli uffici legali, perché a documento in documento la situazione si aggrava.
Certo, bene. Senti, insomma, la cavalcata trionfante di Gualtieri, quindi insomma in realtà prende un piccolo stop, seppur di qualche
allo
giorno.
Stato sì, non possiamo dire per quanto, però allo stato è così. E d'altra parte comunque dalle assemblee che abbiamo fatto, con la partecipazione anche dei compagni del Movimento di Lotta per la Casa di Roma, è quello di risentirci adesso a Metropolis sabato prossimo, e con la prospettiva di organizzare un'iniziativa alla regione, e che per quelli della casa ci avrà senso, per noi ce n'ha un altro, ma che è relativa al fatto che comunque la regione ha accettato silente il fatto che le competenze regionali sui rifiuti venissero messe sotto i piedi dalla costruzione e istituzione di un nuovo piano dei rifiuti comunali, che ha sostanzialmente azzerato il piano dei rifiuti regionali che era del 2020. Dice il giudice che ha respinto pure i ricorsi, il giudice del TAR diceva appunto che la regione avrebbe avuto titolo a sollevare il termine di questa vicenda in sede giudiziaria, ma che non l'ha fatto, e che quindi tanti saluti, va bene così.
Okay.
E quindi noi potremmo anche chiedere anche all'attuale giunta come mai
non si oppone a questo scippo di competenze.
Certo, gli sta bene evidentemente, cioè, fa giocare la patata bollente ad altri, insomma, no, molto tranquillamente.
Certo.
Poi per forse sollevare altre storie, altri dicono che la regione solleverebbe altre obiezioni su altri argomenti, dal trasporto, da aiuto, cioè da spigna. Sì, dove stavamo?
Dal trasporto?
Dal trasporto all'ubicazione, le dimensioni, eccetera, la vostra storia del dimensionamento, pure la cosiddetta ala sinistra del PD, appunto, pone, ventila questa storia, si può discutere del dimensionamento dell'impianto, però questo proprio parole al vento, perché poi chi ha visto l'atto che ridimensiona l'impianto, fermo restando che comunque è una stronzata, perché comunque se fai l'inceneritore da 300.000 tonnellate non è che è un regalo rispetto a uno dei 600.000.
certo. E allo stato comunque di bandi, progetti, insomma, non ce n'è assolutamente l'ombra.
Per ora no, però appunto non è che uno può, non lo so se quello che è stato detto che del Consiglio di Stato sia effettivamente un termine utilizzabile, quindi sarebbe il 30 novembre.
Okay.
Però a me pare molto molto lontano, insomma, questa cosa.
Certo.
Nel frattempo sorgono altri interrogativi pure sull'acquisto del terreno AMA, già all'epoca, insomma.
Sì.
Sollevammo tutti quanti, sollevarono la questione che 7 milioni e mezzo per 10 ettari di terreno non particolarmente di pregio, so, forse una truffa, forse. E adesso si tratta di vedere che se si è trattato solo di un imbroglio semplice oppure se qualcuno gli sono rimasti attaccati alle dita un po' dei milioni.
Un po' di spiccetti.
Sì, due cose.
Okay. Certo, beh, quindi insomma la situazione lì in quel quadrante è sempre, come sempre, molto torbida. E,
insomma, è quello che è come tradizione, l'asse dell'Ardiatina da Falconiana a venire qua e anche a proseguire, insomma, sta messo bene.
Certo.
Cariche su stoccaggi e tutto quello che ti pare.
E intrallazzi di ogni genere.
Eh beh, certo, poi c'è chi gestisce e chi si innesca.
Ok, quindi insomma, questo insomma come aggiornamento, e insomma, quindi ci ricordi l'appuntamento per sabato prossimo a Metropolis?
A Metropolis sabato mattina c'è un cosiddetto tavolo sull'ambiente, il territorio del qua e del là, e vediamo se la questione dei rifiuti interessa qualcuno a Roma. Poi verificheremo in sede d'assemblea se coordinerà, se concorderà, credo, questa iniziativa in regione, non so se entro una ventina di giorni, credo.
Ok. Allora, insomma, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, poi insomma capiremo cosa è successo, che danni ha riportato il TMB o TM, non ricordo bene, di Aprilia.
Estendete il nostro compianto altissimi per l'impianto di Arida di Aprilia.
Sì, mo magari lo chiamiamo e gli chiediamo se sta tutto a posto. Comunque quello era diventato a tutti gli effetti uno degli sbocchi indispensabili alla città.
Lavora 400.000 tonnellate di monnezza, non lo so io quello che...
E poi insomma ha preso pure
bagliocchi pure lui.
Ha preso pure belle quote dei rifiuti romani da trattare, e insomma se ci dovesse anche essere solo un blocco di una settimana per rimettere a posto la situazione, poi in città le ripercussioni ci saranno sicuramente.
Certo.
E di nuovo via emergenza e piagnistei di ogni genere, però insomma evidentemente tutto si regge su, appunto, su un oligopolio privatistico che insomma c'ha tutti altri interessi tranne quello di tenere la città pulita o tutelare la salute dei territori. E allora noi ti ringraziamo e insomma ci risentiamo al più presto.
Benissimo, ciao.
Ciao.
E allora abbiamo chiuso questa corrispondenza e andiamo con una traccia. Thank you.
pazzino. Io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato. Straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano. Per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche. Tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi e pure in mezzo all'erba. C'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto. Di ogni busta. Cammino tra le industrie, tra le fabbriche e i cantieri. L'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza. È morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura. Parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza. Chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza. Ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza. Mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina ma chi importa.
Allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con l'impatto e insomma dopo questo aggiornamento rispetto alle questioni dei rifiuti a Roma e nel Lazio, di Scamping, progetto di inceneritore a Santa Palomba, che insomma a quanto pare il bando e la pubblicazione di un eventuale progetto vede un piccolo slittamento, poi doveva essere pubblicato a fine agosto, siamo al 4 settembre. Vediamo cosa succederà e vediamo se invece il termine del 30 novembre con l'udienza al Consiglio di Stato sarà quella che poi darà il via a questa nuova partita su questo argomento. Nel frattempo abbiamo trovato un articolo della stampa locale che parla brevemente dell'incendio di ieri pomeriggio alla Rita Ambiente e snocciola qualche informazione. In particolare, insomma, si ricorda che insomma, l'incendio c'è stato ieri pomeriggio. Da Roma arrivano 300 tonnellate a settimana di rifiuti indifferenziati, cioè la parte indifferenziata della raccolta dei rifiuti romani. Ma ricordiamo, ascoltatrici e ascoltatrici, che a Roma la raccolta differenziata praticamente non esiste. Siamo a circa il 40%, cioè una quota secondo per la quale praticamente la raccolta differenziata non viene fatta e non ha nessun impatto sulla diminuzione dei rifiuti, sia da portare agli inceneritori sia da conferire in discarica. E quindi queste 300 tonnellate a settimana fino a che non verrà ripristinata la funzionalità del biofiltro, sono sospese. E l'AMA ha già dichiarato in una, insomma, in una conferenza, in una dichiarazione pubblica, che verranno ridistribuite presso gli altri impianti. La sospensione di conferimenti alla Rete Ambiente di Aprilia avrà una durata minima di 3 giorni, quindi, insomma, durata minima di 3 giorni, poi si vedrà se si prorogherà. Però quello che è sicuro è che se questo stop delle 300 tonnellate a settimana alla Rete Ambiente Aprilia andrà avanti per più di 3 giorni, 1 o 2 settimane, le ricadute sulla raccolta nella città di Roma si faranno sentire sicuramente in maniera importante, con buona pace del sindaco Gualtieri, che a settembre, con la riapertura delle scuole, voleva una città tirata a lucido. Tra l'altro, in settimana poi c'è stata una nuova pesante polemica, specie nel municipio, del nuovo salario, perché l'AMA avrebbe intenzione di riattivare il TMB salario attraverso e convertirlo al trattamento, allo smaltimento della raccolta degli sfalci e delle foglie della pulizia delle strade. Questa notizia ha fatto imbufalire residenti e rappresentanti municipali, che dopo l'incendio del TMB Salario, un altro impianto di trattamento dei rifiuti che è andato distrutto per via dell'incendio, perché gli impianti di trattamento dei rifiuti sono luoghi sicuri e non hanno bisogno di una particolare attenzione, perché non sono siti industriali pericolosi, sono una normale attività lavorativa. Non è assolutamente così, infatti gli incidenti sono all'ordine del giorno e nel Lazio se ne sono verificate a decine negli ultimi anni. Hanno avuto, insomma, molto da ridire su questa nuova riapertura del TMB Salario, convertito proprio al trattamento e allo smaltimento delle sfalci e della raccolta delle foglie dalla pulizia stradale. Uno, per i residenti e per l'amministrazione del municipio, un vero e proprio affronto quello di riaprire quel sito che per decenni aveva appestato tutto quel circondario e che dopo il rogo avevano, insomma, dopo il rogo e la fumata tossica che aveva generato, avevano tirato un sospiro di sollievo, perché, insomma, il sito era andato in dismissione. E diciamo che la città di Roma sulla questione dei rifiuti ha sempre sempre una novità e una polemica una dietro l'altra, e questa del TMB Salario è soltanto l'ultimo tassello di uno scontro molto forte tra cittadini, comitati, popolazioni, perché appunto questi impianti combinano una quantità di casini che sono sotto gli occhi di tutti. L'unico problema, non sono sotto gli occhi di chi governa questo paese e che invece continua a sostenere politiche industriali finalizzate a far profitti ai padroni della monnezza e a quei gruppi industriali che hanno appunto il monopolio dello smaltimento, del trattamento dei rifiuti, che viene pagato a carissimo prezzo attraverso la nostra bolletta dei rifiuti, che insomma, come tutti possono aver notato, continua anno dopo anno sempre più a crescere, e cresce la bolletta, però poi crescono anche il numero di incidenti e il numero di inefficienze con tutte le ripercussioni del caso. E insomma, per questa parte relativa ai rifiuti di Roma e del Lazio mi sembra davvero tutto. Riprendiamo fiato con un altro po' di musica e ritorniamo con qualche piccolo accenno sulle vicende legate al nucleare in Italia e nel resto del mondo.
place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here.
Eccoci sempre in diretta, sempre dagli 87.9, sempre Impatto. E come detto, qualche aggiornamento o comunque qualche notizia dalle vicende legate al nucleare ci sono e ci sono state anche negli ultimi giorni. Ma andiamo con ordine, insomma molti di voi sapranno e avranno sentito che lo scorso 24 agosto la TEPCO ha cominciato a sversare le acque che sono state usate per raffreddare i noccioli danneggiati dal terremoto e dallo tsunami nell'incidente di Fukushima del 2011. Insomma, da quando l'11 marzo 2011 c'è stato questo incidente gravissimo e la centrale di Fukushima è stata gravemente danneggiata, se non completamente distrutta, la società TEPCO ha dovuto utilizzare milioni di tonnellate di acqua per raffreddare i noccioli che insomma si stavano fondendo e sciogliendo e sviluppavano calore, e ha usato quest'acqua per bloccare le reazioni nucleari. Tutta quest'acqua utilizzata è stata stoccata nel corso di questi 13 anni in tantissimi serbatoi in tutta quella zona, e per parecchio tempo si è parlato insomma del fatto che dopo un apposito trattamento la TEPCO e il governo giapponese erano pronti allo sversamento nell'Oceano Pacifico di queste acque, perché insomma per disfarsene e per liberare quel territorio indispensabile per procedere con lavori di bonifica e di risistemazione di quell'area, e anche perché la presenza di quelle acque lì in vista di ulteriori terremoti e altri problemi del genere creavano un pericolo. E quindi il 24 agosto sono partiti questi sversamenti in mare di quest'acqua che è a tutti gli effetti ha un certo grado di radioattività. Le autorità dichiarano che è una radioattività minima perché l'acqua è stata trattata, gli elementi, gli isotopi più radioattivi sono stati filtrati, e se c'è presenza, l'unico elemento leggermente che si potrebbe riscontrare secondo le autorità giapponesi è un pizzico di trizio, però non ci sono rischi per la salute e per l'ambiente e per l'ecosistema marino dell'Oceano Pacifico, che è ha una capacità di diluizione enorme essendo un oceano gigantesco, e questo è quanto viene dichiarato. Però comunque l'annuncio di questi sversamenti ha creato un terremoto internazionale e uno scontro fortissimo tra il Giappone e le altre nazioni che hanno le coste sull'Oceano Pacifico e insomma tutto intorno al Giappone, e in particolare in Cina e in Corea del Sud anche la Corea del Nord insomma si è opposta e ha dichiarato di essere contraria, però insomma le proteste delle popolazioni ci sono state in Cina, in Corea del Sud e anche in Giappone. Logicamente i mezzi di informazione del nostro paese non hanno fatto passare nulla di queste proteste, ma che invece si sono state, hanno invece incensato il comportamento dei politici e dei tecnici e dei responsabili della centrale nucleare, che bevono bicchieri di acqua contaminata o che mangiano il pesce pescato nei mari di Fukushima, per rassicurare la popolazione e i mercati, perché poi il Giappone vende pure quel pesce in giro per il mondo, lo vendeva anche alla Cina, che ha rosicato un tantino da questa decisione e ha fatto un blocco delle vendite del pesce giapponese in territorio cinese, e quindi ha scatenato anche una piccola guerra commerciale. Come se non bastasse, viste tutte le tensioni che ci sono in quell'area tra la Cina e Taiwan, Corea del Sud, Corea del Nord, insomma è un quadrante che ribolle, e quello dello sversamento delle acque radioattive di Fukushima sicuramente non contribuisce a smorzare la situazione, non fa altro che aggravarla. Quindi sono partiti questi sversamenti all'interno dell'Oceano Pacifico. La materia è molto controversa perché le quantità d'acqua stoccate sono molto importanti, e insomma più di qualcuno francamente non sa francamente cosa fare di quest'acqua contaminata, oltre che tenerla lì o gettarla in mare e gettarla nell'oceano. Quello che è sicuro è che la pazzia che ha portato a questo punto non si sta fermando. Di nucleare e di produzione elettrica da energia nucleare si continua a parlare, si vuole fare nuovi investimenti, si continua a incensare questa tecnologia come una tecnologia sicura, quando sicura non è, e gli incidenti che ci sono stati ne sono la dimostrazione, perché hanno strascichi ultra decennali. Insomma, le problematiche ce le porteremo avanti per secoli, e quindi insomma partono questi sversamenti. Qualcuno aveva proposto di magari utilizzare queste acque per la produzione di cemento, che è una opzione che andrebbe studiata bene, che però non è stata presa poi minimamente in considerazione, e si è ripiegati sullo sversamento all'interno dell'Oceano Pacifico. Qui nel nostro paese, a ridosso di questo evento drammatico, perché insomma l'incidente di Fukushima ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di questa tecnologia, sul fatto che non esiste un nucleare sicuro e che ci sono tantissime problematiche, che fortunatamente nel nostro paese ben due referendum hanno sancito il fatto che gli italiani non vogliono sul loro territorio questo tipo di tecnologie. Ma in questo fine settimana sia il ministro Frattin sia il ministro Salvini hanno sparato le loro bordate, anche assolutamente fuori da ogni logica, soprattutto Salvini, che è, insomma, lo sciacallaggio e il gonfiare e il, insomma, annunciare risultati nel giro di poco tempo è la sua, insomma, c'ha una particolare predisposizione, anche se poi di tutte queste iniziative non se ne fa niente e rimangono lettera morta. Comunque il ministro Fattirin ha annunciato che per il 21 settembre ha annunciato alla riunione di Cernobbio, quindi dove si vedono gli industriali di tutto il paese, ha annunciato che per il 21 settembre ci sarà una conferenza negli stati generali del nucleare di tutte le aziende e enti pubblici che devono, insomma, che hanno intenzione di investire e di e mettersi in gioco sulla quarta, quinta generazione di centrali nucleari che si stanno sviluppando nel nostro paese e in tutto il mondo. Quarta e quinta generazione, insomma, parliamo di roba che millantano come una tecnologia sicura e sostenibile, e di tutto questo non c'è assolutamente traccia, sono assolutamente solo fandonie. Quello che è sicuro è che lo Stato metterà soldi per implementare e per coordinare aziende e soggetti pubblici che si interessano a questo tipo di attività, nella speranza che magari nel 2031, quando scadrà l'effetto del secondo referendum, possano partire con questa nuova tecnologia, semmai esisterà, perché anche su questo molti hanno dei dubbi, perché, insomma, i dubbi ci sono, oltre alle fandonie raccontate dai giornalisti e dai mezzi di comunicazione filo padronali, poi la realtà è molto lontana dall'essere, dal concretizzarsi. È talmente lontana che però Salvini la sua sparata elettoralistica l'ha fatta uguale, dicendo che tra 10 anni l'Italia già avrà la produzione dell'energia elettrica, però scordandosi che di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, però scordandosi che tra 10 anni non sarà il 2031 e il referendum sarà ancora valido e questa cosa non si potrà fare, e quindi, insomma, sparando l'ennesima cavolata, come sempre nel suo stile, molto da show di terz'ordine. Però a noi questo ci fa pensare che c'è un blocco molto compatto che con molto anticipo si prepara a succhiare fondi pubblici per intraprendere la strada dell'energia nucleare, che, insomma, sta sempre, insomma, allerta per portare a casa questa tecnologia sul nostro territorio, e invece, insomma, a noi sta quella di contrastarla come è stato fatto per più di 30 anni con delle significative vittorie, perché, insomma, quando si parla di energia nucleare si parla di una tecnologia devastante che ha poi dei, insomma, ha delle problematiche che sono assolutamente inaffrontabili, cioè in casi di incidenti o lo smaltimento delle scorie parliamo di, insomma, tempistiche che, insomma, non che hanno delle scale tempistiche lunghissime e una pericolosità, come abbiamo visto sia a Chernobyl che a Fukushima, che hanno delle conseguenze catastrofiche, e quindi, insomma, è molto importante rimanere aggiornati su quello che combinano questi signori, il ministro Fattin, Ansaldo, il CNR e tutti gli altri, l'Enea e tutti gli altri soggetti che sguazzano in questo e vorrebbero sguazzare in questo business, e, insomma, quindi tenerci pronti a una nuova campagna di opposizione a questa tecnologia che questi signori evidentemente vogliono e continuano a pubblicizzare, a foraggiare anche con larghissimo anticipo. Allora, ancora un'altra traccia e poi ci lasciamo con i saluti. E la dedichiamo a Matteo Salvini. Allora, rieccoci in diretta, è sempre Impatto da Radio Onda Rossa e andiamo in chiusura con un appuntamento e ci riferiamo alla due giorni a Metropolis con le assemblee tematiche di sabato mattina. Il corteo in ricordo di Fabrizio Ceruso sabato pomeriggio, questo sabato 9 settembre e poi l'assemblea conclusiva di domenica 10 settembre e questo insomma come appuntamenti in città per fare il punto sulle lotte per il diritto all'abitare, lotte al diritto alla salute e le lotte contro le nocività. E allora insomma dopo questo appuntamento un saluto a tutte e a tutti e in particolare a chi è privato della propria libertà personale. Un a risentirci. Allora, rieccoci in diretta, è sempre Impatto da Radio Onda Rossa e andiamo in chiusura con un appuntamento e ci riferiamo alla due giorni a Metropolis con le assemblee tematiche di sabato mattina, il corteo in ricordo di Fabrizio Ceruso sabato pomeriggio, questo sabato 9 settembre e poi l'assemblea conclusiva di domenica 10 settembre e questo insomma come appuntamenti in città per fare il punto sulle lotte per il diritto all'abitare, lotte al diritto alla salute e le lotte contro le nocività. E allora insomma dopo questo appuntamento un saluto a tutte e a tutti e in particolare a chi è privato della propria libertà personale. Un a risentirci.